alle 10 per 10 minuti, vi diamo le notizie più interessanti della giornata, pubblica, però appunto ci sono stati un po' di problemi tecnici. È il brutto della diretta. Partiamo comunque con le notizie. L'abbiamo già accennato ieri, ma la notizia è molto interessante e abbastanza controversa e quindi merita un'analisi un po' più approfondita. Prendiamoci giusto qualche minuto. Domenica si è dimesso il presidente boliviano Evo Morales, in seguito alle proteste che sono scaturite dopo il voto che aveva portato alla sua quarta rielezione, alla sua quarta rielezione consecutiva. In Bolivia c'è una legge per cui, anche se nessuno dei candidati arriva al 50% alle presidenziali, se il primo candidato stacca il secondo di almeno il 10% delle preferenze, comunque non si va al ballottaggio. Quindi cosa è successo? Si è votato, si è andati a fare gli scrutini dei voti e è emerso, insomma, che il Morales risultava vincente con il 46% circa dei voti, 10% in più rispetto al candidato dell'opposizione. L'opposizione insorge perché sostiene che ci siano stati dei brogli e in realtà il fatto che ci siano state delle inesattezze nel conteggio dei voti lo riporta anche l'Organizzazione degli Stati Americani che supervisionava a queste elezioni. Quindi, insomma, ci sono le proteste, le persone scendono in piazza, l'esercito si ribella al presidente e quest'ultimo a un certo punto si dimette gridando al colpo di Stato ordito dall'estrema destra con la regia degli Stati Uniti dietro. E il paese sprofonda nel caos. Sprofonda nel caos perché si dimettono anche il vicepresidente e la presidente del Senato, che secondo la Costituzione boliviana sono le cariche che in caso di caos politico come questo dovrebbero subentrare al presidente della Repubblica. Al tempo stesso, però, il partito di Morales, MAS, che ha ancora la maggioranza all'interno del Parlamento, dichiara che non appoggerà nessun altro mandato e quindi adesso il paese si trova in una situazione di non governabilità. Non sappiamo esattamente cosa succederà, però anche su questo ci teniamo aggiornati. Morales intanto fugge in Messico e su Twitter pubblica un tweet in cui dice che la polizia starebbe cercando di arrestarlo illegalmente e che gruppi violenti avrebbero assaltato casa sua. E effettivamente c'è un video in cui un gruppo di manifestanti sono entrati dentro casa di Morales e la stanno distruggendo. Ora, cosa è successo davvero? È una di quelle situazioni in cui mi viene da pensare che la verità stia da qualche parte là in mezzo, ma che sia molto difficile da trovare. Perché? Consideriamo innanzitutto che in Bolivia il conteggio dei voti è molto complicato, perché la Bolivia è uno stato molto rurale, con delle zone rurali in cui le votazioni avvengono in maniera un po' casareccia, diciamo, un po' artigianale. Poi i voti vengono presi e vengono trasportati in altre sedi per essere conteggiati. Quindi effettivamente è semplice. È probabile che dei voti vadano persi ed è anche relativamente semplice se qualcuno vuole che le votazioni vengano manipolate. E in questo caso i sospetti che ci siano state delle scorrettezze sono a quanto pare abbastanza fondati. Vi riporto un pezzo in descrizione di Pablo Solon, che è un ex ambasciatore della Bolivia alle Nazioni Unite, che non so se vi ricordate, si dimise in segno di protesta contro i megaprogetti approvati proprio dal presidente Evo Morales, di cui era un collega di partito. Solon nell'articolo spiega bene come l'intera parabola politica di Morales sia comunque abbastanza controversa. Ad esempio, in Bolivia vige il limite dei due mandati per il presidente della Repubblica. Morales era al quarto. Non solo, c'era stato un referendum nel 2016 in cui lo stesso Morales chiedeva ai cittadini boliviani di esprimersi sulla possibilità di cambiare questa legge e permettere più di due mandati, e i boliviani si erano espressi contro questa possibilità. Aveva vinto il no. Nonostante questo, Morales si era ricandidato, aveva vinto le elezioni, aveva fatto tutto il terzo mandato, adesso stava iniziando il quarto. Oltre a questo, ci sono anche scandali, ombra di scandali di corruzione sul suo governo e anche altre questioni poco chiare. Tuttavia, questo non vuol dire che non ci sia qualcuno che sta cercando di approfittare di questa situazione. Lo sappiamo abbastanza bene, in alcuni stati sudamericani l'alternativa a governi come quello di Morales è per l'appunto spesso sono governi ultraliberali o dittature militari o più spesso uno strano mix che va un po' a metà fra le due cose, che unisce le due cose. magari con l'appoggio degli Stati Uniti dietro. Anche se in questo mi viene da pensare che l'amministrazione Trump, almeno da questo punto di vista, essendo molto più concentrata sulle dinamiche economiche interne, quindi sullo sviluppo del mercato interno agli Stati Uniti, sia meno interessata a interferire con quello che accade al suo esterno. E soprattutto con l'America Latina, come in realtà ha quasi sempre fatto nel corso della sua storia. Va bene, mi sono un po' dilungato, ma mi sembrava una questione interessante. Spero di avervi un po' chiarito le idee e continueremo a tenerci informati su questa cosa per vedere poi cosa succede nei prossimi giorni, anche dal punto di vista politico in Bolivia. Passiamo ad altro. Sui giornali continua a tenere banco la questione dell'Ilva, col governo che cerca da una parte di ripristinare lo scudo penale che era stato levato e che aveva dato inizio a tutto questo balletto fra governo e ArcelorMittal, che è la multinazionale che gestisce l'Ilva, e dall'altra di trovare un partner industriale che affianchi proprio ArcelorMittal. Segnalo però un articolo del Post che spiega cos'è ArcelorMittal, quindi questa multinazionale, perché è molto interessante, cioè è un colosso che fattura quasi 80 miliardi di euro all'anno, con sede in Lussemburgo, ma con sedi operative, insomma, presente in circa 60 paesi del mondo, e controllata da Lakshmi Mittal, che è questo cittadino indiano, nonché una delle persone più ricche del pianeta. Leggetevelo perché ci sono degli spunti di riflessione interessanti. Torniamo a parlare di clima. Ne parliamo quasi tutti i giorni e spesso non per ragioni, diciamo, simpatiche o positive, e oggi purtroppo non fa eccezione. È uscito questo, ANSA, diciamo, pubblica un'agenzia sul report annuale Brown to Green di Climate Transparency, che è un'agenzia che ogni anno pubblica appunto dei report su come sta procedendo la transizione ecologica delle economie più sviluppate del mondo. Il rapporto è al momento l'analisi più completa al mondo per quanto riguarda i paesi industrializzati e le strategie che stanno mettendo in atto nel campo del clima, dell'energia, della finanza sostenibile e prende in considerazione i paesi che fanno parte del G20, quindi le 20 economie più sviluppate del mondo. Secondo voi, quante delle 20 economie più grandi del mondo stanno rispettando il percorso che porta verso, diciamo, gli obiettivi raggiunti con l'accordo di Parigi, che vi ricordo sono stare entro i 2 gradi di riscaldamento globale rispetto all'epoca preindustriale? Su 20, non lo so, uno potrebbe dire 3, 5, 10, 15 più ottimisti? Nessuno. Nessuno ce la sta facendo. Beh, sì, diciamo che in generale la maglia nera va all'Australia, che neanche il nostro paese è messo benissimo. E in generale gli obiettivi che i vari paesi sono dati da raggiungere entro il 2030 sono troppo deboli per stare all'interno degli accordi di Parigi. Sul tema cambiamenti climatici segnalo anche il Guardian che pubblica una galleria fotografica degli scatti premiati al Climate Visual Photography Award del 2019, che è un premio appunto che riconosce alcuni scatti che riescono a immortalare il problema dei cambiamenti climatici dal punto di vista visivo. Dateci un'occhiata a questa gallery perché a volte una foto può fare più di tante parole. Quindi invece di stare a sentire me, andate a dare un'occhiata alla gallery del Guardian. Ecco, per concludere, una riflessione fra un po' ironica, ma neanche più di tanto. La cosa positiva di quando siamo in una situazione come ad esempio la crisi climatica in cui siamo tutti coinvolti, è che ci sono un sacco di cose che si possono fare. Cioè, quando tutto va male dal punto di vista ambientale, possiamo fare un sacco di cose. In realtà tante azioni sono già in atto. Insomma, Italia che cambia è nata proprio per mostrarle. In questo caso vi do un consiglio di andarvi a dare un'occhiata ai tavoli tematici che abbiamo fatto nel 2015 come Italia che cambia, in cui ci sono veramente tanti spunti di riflessione su come poter migliorare, la propria vita e il proprio comune, il proprio paese dal punto di vista dell'energia, dal punto di vista della mobilità sostenibile, dell'edilizia. Quindi, insomma, non c'è di che rassegnarsi perché ci sono veramente tante cose che possiamo fare. Va bene, i 10 minuti anche per oggi sono finiti. A me non mi resta, ma a me non resta senza me, che darvi appuntamento a domani per un'altra puntata di Io non mi rassegno, sempre alle 10, a differenza di oggi, sempre per 10 minuti. E ricordatevi soprattutto, chi si rassegna è perduto.